quando ragioniamo insieme su queste cose. Pur avendoci molto pensato un po' insieme, poi in quest'estate avendoci lavorato su io più dettagliatamente, sui testi, eccetera, mi rendo conto per l'ennesima volta, perché appunto chi è più un anziano delle lezioni sa che ormai sono molti anni che facciamo questo percorso, mi rendo conto tutte le volte come andare a cercare dei nodi, delle questioni profonde della nostra esperienza umana dentro la parola di Dio è sempre una questione delicata, preziosa da una parte e dall'altra però anche molto inquietante perché ti mette in movimento delle dimensioni, dei pensieri, dei punti di vista che forse non sono così facili da affrontare. Poi in realtà in questi anni abbiamo sempre sperimentato che molto, molto concretamente la parola di Dio funziona come una benedizione, quindi prima ti mette in moto degli aspetti che magari ti danno un po' di inquietudine, poi progressivamente ti dà anche almeno una strada e un percorso per affrontarli, per riuscire a vederne l'aspetto positivo, però c'è sempre quel passaggio del mentre che è sempre un passaggio un po' complicato. Anch'io vorrei dire due parole prima di entrare nel merito del testo di oggi sulla scelta del tema. In questi anni abbiamo sempre più spesso affrontato quelli che tecnicamente si chiamano dei temi antropologici, cioè dei nodi, dei problemi, delle questioni che riguardano il nostro essere persone, il nostro essere uomini e donne di questo tempo, perché ci siamo resi conto di qualche cosa che avevamo intuito fin dall'inizio dell'esperienza dell'atrio, ma che più andiamo avanti e più ne siamo convinti. Che il nostro problema spesso non è la fede, ma è la vita. Nel rapporto tra fede e vita, la questione non è tanto sapere cosa sarebbe giusto, ma in qualche modo riuscire a mettere la nostra vita reale come è lì dove ci piacerebbe che fosse, dove sarebbe giusto che fosse, no? Cioè, in fondo, facciamo tutti l'esperienza che più o meno abbiamo un orientamento su quale sarebbe la cosa più feconda, più ricca, più promettente, anche più caritatevole da fare, ma il problema è farlo. Tutti noi progressivamente ci siamo resi conto di come, non so come dire, continuare a ripeterci, bisognerebbe fare così, bisognerebbe avere più fede, bisognerebbe essere più caritatevoli, bisognerebbe pregare di più, bisognerebbe leggere di più la scrittura, è giusto ma totalmente inutile, anzi in genere abbastanza frustrante perché siamo anche d'accordo, sì, però siccome siamo tutti adulti, se sapessimo come fare l'avremmo già fatto. Se non riusciamo a farlo è perché evidentemente non sappiamo come fare, no? Sembra banale, ma è abbastanza, questione di fondo, no? E dunque ci siamo detti, boh, proviamo a ragionare su come funzioniamo noi, no? Per trovare mano a mano in noi, nella vita umana, nelle nostre esperienze comuni, quei punti dove il desiderio si incastra, dove pur volendo andare in quella direzione non riusciamo ad andarci, o pur pensando che sia giusta una certa cosa, poi dopo ne succede un'altra, no? Proviamo a smontare quegli ingranaggi dove il desiderio migliore di noi, la parte più feconda, finisce per spegnersi senza riuscire a portare frutto. E dunque in questi anni abbiamo progressivamente affrontato alcuni di questi nodi. Nell'estate abbiamo ragionato un po' e ci sembrava, forse perché diventiamo tutti più grandi, perché quando abbiamo cominciato questa avventura avevamo 30 anni, io avevo 30 anni e gli altri erano più giovani di me e adesso io ne ho 50 e non sono invecchiata solo io, siamo invecchiati tutti. Forse per questo motivo, forse per altri motivi, anche per credo per la situazione culturale e sociale in cui viviamo, di mancanza di prospettive, comunque la si giudichi, no? Di difficoltà a guardare al di là del domani e del dopodomani al massimo, no? E già tra 3 giorni mi sembra una cosa a cui figurati se so cosa immaginare, desiderare, sperare, per cosa lottare fra 3 giorni. Già devo arrivare viva domani sera, no? Non... Allora, forse per questa questione interna, biografica, o forse appunto per una questione più culturale, di un di una società anche un po' vecchia, un po' stanca, senza troppe speranze, ci sembrava che la paura stesse diventando un grande tema. E poi qui faccio, come dire, una piccola parentesi. Mi sembra che purtroppo la generazione dai 40 in su e quella sotto i 20 si stanno ricongiungendo intorno a questo tema delle paure, no? Paure diverse, ma per i più grandi come per i più giovani la paura sta diventando un tema dominante e tutti la cerchiamo di sconfiggere così come siamo capaci, i più grandi inventandoci un po' di maschere, i più piccoli con una serie di sciocchezze che sono, come dire, all'ordine del giorno della cronaca, no? E forse si potrebbe un po' ragionare su come mai i ventenni hanno tanta paura, no? I ventenni sono sempre una cartina da tornasole dello stato di salute di una società, no? Mostrano più platealmente quello che sta accadendo a tutti. Forse la caratteristica più grande degli adolescenti attuali è la paura, e per questo sono spesso così arroganti, così sbruffoni, così spericolati, no? Chiusa la parentesi, ma forse potrebbe essere anche questa una buona questione. Allora, perché o come occuparci di paura? Dunque, la prima questione è proprio questa: ci sembra un dato che sta diventando troppo diffuso. Gli esseri umani hanno sempre avuto paura, il fatto che nella Bibbia ci sia così spesso questo tema vuol dire che c'è sempre stato, ma la percentuale della presenza attuale di questo tema nella sua forma dell'ansia o nella sua forma della depressione ci sta cominciando a sembrare un po' eccessiva, no? È molto più alta della media, no? Ma soprattutto ci sembra che su questo tema stiamo diventando, come su molte altre cose, molto particolarmente muti. Non ci sono parole per dire la paura da adulti. Studiamo molto le paure dei bambini perché è quasi impossibile che un adulto riesca a dire a un altro ho paura, no? E se lo dice è come se dicesse qualcosa di molto imbarazzante e impudico, per cui chi gli sta di fronte non sa bene come reagire, no? Cioè, cosa si dice a un adulto che ti dice ho paura, no? Devi avere una grande intimità, una grande fraternità, una grande conoscenza reciproca per essere capace di, per esempio, di abbracciarlo e di non dire niente, no? Ma nella vita ordinaria, negli incontri più normali, più comuni, nessuno darebbe voce alla propria paura, se non altro per non mettere in imbarazzo, oltre che se stesso, quello che gli sta di fronte, no? Perché gli adulti non hanno paura, questo è uno dei miti della nostra società. Gli adulti sono preoccupati o nervosi, ma non hanno paura. No? Allora, questo ci sembra già un ottimo motivo, trovare delle parole per dire la nostra paura, almeno noi stessi. La seconda questione è abbastanza importante, perché la paura soffre, come molte altre cose ci sembra in questo tempo in cui viviamo, di un'enorme menzogna. Questi temi un po' imbarazzanti come la paura sono stati spesso ridotti a questioni individuali, personali, ma nel senso di individuali. Io sento paura, no? Allora, la paura, il dolore, Dio e qualche altro tema di questo genere sono stati ridotti a caratteristiche dell'intimo del cuore, dunque indicibili. Io sento questa cosa e non te la so spiegare, no? Siamo sinceri quando diciamo non te la so spiegare, ma è grave, perché se non sappiamo spiegare le cose profonde che ci muovono vuol dire che non sappiamo parlarci, no? E noi siamo convinti, ne abbiamo parlato abbastanza un po' con Carlo, che molte di queste cose, quasi tutte probabilmente, sono state rese individuali per renderci muti, ma non sono individuali. La paura, come la stupidità, come Dio, è una faccenda relazionale, non è una faccenda individuale, non sta nel profondo del mio cuore, sta esattamente all'esterno, tra me e il reale, tra me e gli altri, tra me e le cose che accadono. E dunque è qualche cosa su cui è indispensabile avere parole, scambiare delle parole. Perché non è affatto un problema individuale, nessun individuo individualmente è stupido, 10 persone di una certa età messe in una certa situazione si comportano da stupidi. nessun individuo è malvagio, no? Questa è la grande considerazione che veniva fatta, per esempio, su coloro che i capi del movimento nazista, no? che erano molto buoni con i loro bambini, amavano gli animali e i loro cani, no? E poi con la stessa freddezza sono riusciti a fare delle atrocità che oggi nemmeno riusciamo a immaginare, no? È vero, no? Nessun individuo nel suo più profondo può essere detto malvagio, perché la malvagità per l'ennesima volta è una qualità relazionale, no? Che viene fuori in occasioni comuni, in una situazione comune che la nutre. Allora, noi crediamo che la paura sia un dato di questo genere, non è un sentimento individuale, no? Noi da soli possiamo, quanto noi stessi, fare fatica o fare meno fatica, avere coraggio, non avere tanto coraggio, provare dolore, non provare dolore, solo in relazione all'esterno, alla realtà, agli altri, a ciò che ci aspettiamo, a ciò che pensiamo di doverci aspettare, a ciò che sappiamo o non sappiamo del reale, possiamo provare paura. E dunque uno dei temi sarà anche un po' smontare questa menzogna, cioè far vedere come e cosa vuol dire che la paura è un tema relazionale. Terza questione è che la paura è un motore, no? Come i temi ultimi che abbiamo trattato, il conflitto, il potere, la paura di per sé è anche sana, no? Quando ci viene paura di fronte a un pericolo è perché la nostra struttura fisica e psichica ci avverte di fare attenzione, no? C'è una paura che è il senso del proprio limite e del rischio che si sta correndo, dunque una cosa seria che bisogna ascoltare, ma il problema è che ci facciamo con la paura, cioè se è un motore che ci consente di misurare il limite, di calibrare le forze, di affrontare una questione, di fermarci quando è il caso di fermarci, per esempio, di non pensare che l'unica cosa da fare è andare sempre comunque avanti, perseguire sempre comunque le cose, perché se smetto di perseguirle chissà cosa mi succede, no? La paura serve anche a dirci che posso fermarmi, no? E quindi è un elemento assolutamente positivo, vitale, ma contemporaneamente la paura può diventare una paralisi, no? Può diventare che mi fermo davanti a tutto, che una distorta percezione di questi limiti mi fa diventare difensivo e aggressivo rispetto a qualsiasi cosa che viene dall'esterno. Allora, la paura è un motore, dunque una fonte di energia, non è né buona né cattiva, il problema è appunto avere delle parole per sapere che cos'è, da dove viene, come funziona e dunque poterla usare a nostro favore, a favore nostro, a favore di tutti, no? In quella logica che dicevamo prima, se il mio desiderio, se ciò che penso sia bene, buono, bello per me è lì e io non so come arrivarci, la paura è una delle fonti di energia che mi consente di arrivarci se so come usarlo, no? L'antica logica della sapienza, no? Dell'essere sapienti su sé, sulle proprie capacità e possibilità. Detto questo, allora quest'oggi andiamo a cercare alle origini, che non sono delle origini cronologiche, no? Affrontiamo un testo del libro della Genesi. Io non so voi come vi muovete sui testi, con alcuni ne abbiamo già parlato, ma ci sono molte facce che non conosco, quindi dico due cose che magari per alcuni sono scontate, ma che ci aiutano tutti a trovarci al posto giusto, no? Il racconto di Genesi, voi sapete, non è un racconto storico, è un racconto mitologico. Non solo nel suo genere letterario, cioè nella forma, no? Sembra una favola, un racconto della mitologia greca, no? Piuttosto che persiana, piuttosto che, no? Delle antiche modi di raccontare. Cioè non è un racconto storico, non vuol dire che non è vero, perché noi oggi abbiamo questa identificazione, no? Storico uguale vero e tutto il resto sono favole per bambini, no? No, vuol dire che usa un certo linguaggio per dire una certa verità e il problema è capire quale verità sta cercando di dire capendo il suo linguaggio. Soprattutto non è un racconto storico nel senso di successione cronologica, no? Noi purtroppo abbiamo un po' questa abitudine di dire vabbè, prima c'è la Genesi, proprio prima in termini di tempo, no? Poi dopo c'è i patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, poi c'è l'Egitto, la liberazione dall'Egitto, come se questo racconto fosse il primo di una serie, no? Con questa logica si arriva fino a Apocalisse, che sarebbe l'ultimo della serie, no? Invece no, sia Genesi che Apocalisse stanno fuori dalla serie, stanno prima, nel senso di non come il primo, ma prima che la serie inizi, e gli altri stanno, e Apocalisse sta dopo che la serie finisce. Cioè, diciamo, quello che noi chiamiamo normalmente storia della salvezza, nel senso anche cronologico del termine, in realtà comincia con il racconto dei patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe. Anche quello non è un racconto storico, ma indica un tempo, no? Poi l'esodo, fino a un certo punto, no? Fino agli Atti degli Apostoli, alle lettere. Genesi e Apocalisse stanno prima dell'inizio e dopo la fine, sono i titoli di testa e i titoli di coda, no? Cioè sono esattamente i titoli di testa e i titoli di coda, la dichiarazione del tema del regista, della dichiarazione, poi chi ha contribuito, come è andata a finire, di chi è la musica, no? Cioè proprio rappresentano. Allora, certo che titoli di testa e titoli di coda fanno parte del film, no? Ma per noi è molto chiaro che, per dire, anche un bellissimo film non è che poi mi emozioni in modo incredibile a leggere i titoli di coda. Cioè, il film è molto bello e poi i titoli di coda certo hanno un loro senso, fanno parte di quel film, dichiarano circa il film, ma non necessariamente sono, per esempio, dello stesso genere letterario del film. Allora, questa è un po' la questione. Dunque, quando dico andiamo a cercare alle origini, cercando in Genesi, voglio dire che cerchiamo l'originale, la dichiarazione di intenti, titolo, regista, tratto dal romanzo, eccetera. L'originale nel senso non l'originario, quello che sta alle origini, ma l'originale nel senso di ciò che non è una copia. In fondo la Bibbia ci dice, nei primi 11 capitoli di Genesi, questa è la matrice, no? Questo è l'originale. Tutto quello che succede dopo, con un po' di variazioni, macchie, spostamenti, taglia e incolla, operazioni al computer di rimescolamento, è una copia. Cioè, nella storia non succede altro che continuamente la copia di questi primi 11 capitoli. Questa è la logica dei capitoli in cui diciamo alle origini, proprio nel senso di originale. E noi uomini e donne del Novecento siamo molto fortunati, perché essendo cresciuti dopo la psicanalisi, sappiamo che cosa vuol dire, no? Quando la psicanalisi dice che, traducendo in cartoni animati, se noi non affrontiamo un problema siamo sottoposti alla coazione a ripetere, cioè che se io ho un trauma, una questione irrisolta dentro di me e non l'affronto, continuo sempre a fare la stessa cosa, no? Come il topino nel labirinto, continuo a sbattere il naso e tornare indietro, sbattere il naso e tornare indietro, che sarebbe la traduzione in positivo dell'affermazione negativa per cui noi diciamo spesso, ma io c'ho un carattere così, a me mi capita sempre così. Cioè, non è che a te ti capita sempre così, è che se tu non ti rendi conto di quale problema stai mettendo in atto, continui a fare la stessa cosa e ad avere quindi sempre lo stesso risultato, no? Che può essere una delusione, una fregatura, no? E così via. Perché sì, questa cosa si chiama coazione a ripetere, cioè finché non affrontiamo la questione continuiamo sempre a usare lo stesso schema da un certo punto di vista. E noi questa cosa la vediamo bene nei bambini, no? Perché i bambini piccoli, quando imparano delle cose, finché non hanno imparato il passaggio successivo, la parola correttamente detta o un movimento che è fatto in un certo modo ti dà il risultato che vuoi prendere, continuano a fare lo stesso errore, no? Lo fanno 30 volte, tu glielo dici, loro ti dicono sì, poi ricontinuano a dire così finché non gli è scattato nella testa che hanno capito che si fa in un altro modo, no? E che in genere è del tutto indipendente da quante volte glielo abbiamo ripetuto, no? A un certo punto, con l'aria goduta e soddisfatta, ti fanno vedere che hanno imparato a farlo, no? Come se fosse una scoperta totalmente autonoma e tu ti senti un cretino perché gliel'hai fatto vedere 20 volte. Ma il problema per i bambini è molto chiaro: finché non l'ha fatto lui, non è suo, no? Allora, questo è un po'... Dunque, Genesi ci dice questa roba qua, cioè ci dice: questa è la matrice, la storia dell'umanità, tutti gli uomini e le donne sono sotto questa coazione a ripetere. questa sarebbe una traduzione postmoderna del peccato originale praticamente, però diciamo l'idea è questa: non siamo sotto una coazione a ripetere finché non riusciamo a smontare questa roba, cioè a capire, a fare noi per la prima volta l'operazione in un altro modo, e succede un'altra cosa, no? L'esperienza di confrontarci con i primi 11 capitoli del libro della Genesi in genere è una strana esperienza, perché noi oscilliamo sempre tra due questioni: da una parte tra il dire questi primi 11 capitoli, creazione, peccato originale eccetera, sono il dover essere, Dio ci ha creati, spesso viene spiegato così nelle omelie, no? Il disegno di Dio che ci ha creati così, e poi noi abbiamo fatto sto casino, cioè abbiamo fatto il peccato originale, si è ingarbugliato tutto e non ha più funzionato niente, però di per sé dovremmo essere, no? Come nei capitoli, cioè si leggono questi capitoli come un dover essere, che però è un ragionamento che non torna, primo perché io nel giardino non c'ero, non ho fatto il peccato originale, se il ragionamento è quello io cosa c'entro? L'ha fatto Adamo, non c'entro niente io, no? Cioè cosa vuol dire? E io non ho mai avuto un inizio della mia vita in cui stavo nel giardino riconciliato con gli animali, le cose, passeggiando nella brezza con Dio, e poi dopo ho fatto casino. Non è vero, cioè io sono già nata nel casino, no? Già litigavo con mio fratello appena sono stato in grado di verbalizzare qualsiasi cosa, no? Cioè dire questo dover essere è una specie di, appunto, dovremmo pregare di più, dovremmo avere più carità, sì, certo, e allora? No? E allora aumentiamo i nostri sensi di colpa, dovremmo essere come prima, come nel paradiso terrestre, no? Il dover essere, l'uomo e la donna pienamente realizzati sono come Dio li ha creati. Dall'altra parte, l'altro rischio è di dire, c'era questa età dell'oro, no? Dovremmo tornare alle origini. Cioè tornare a togliere tutto ciò che il mondo, la storia, la cultura e la storia del peccato hanno costruito. Bravi, sì, ancora una volta, se sapessi come fare l'avrei già fatto, perché se fosse possibile che noi torniamo a lavorare senza fatica, partorire senza dolore, avere un rapporto facile tra uomini e donne senza incomprensioni e difficoltà, stare bene con gli animali, con la natura senza far casino ecologicamente, e soprattutto morire senza fatica e senza dolore, io ci sto, non ho nessun problema, cioè perché no, no? Se qualcuno mi spiega come tornare a questa età dell'oro, ci torno volentieri, no? È talmente forte questa cosa che tutti noi abbiamo sempre una perenne nostalgia dell'infanzia, cioè ci sembra che l'immagine più forte che noi abbiamo della innocenza del peccato originale sarebbero i bambini, e ci piacerebbe a tutti di essere prima del nostro peccato originale, cioè di essere un po' innocenti come i bambini e soprattutto affidati alla responsabilità di un altro, senza una responsabilità propria. Allora, questa è una duplice tentazione molto potente che fa torto a noi, ma fa anche torto alla Bibbia, alla parola di Dio, no? Perché Genesi non è posta lì né per essere un dover essere né per essere un'età dell'oro. Genesi è posta lì perché ci funzioni da specchio sul nostro desiderio, perché noi siamo in grado di dare nomi ai nostri desideri, perché noi siamo aiutati a riconoscere quali sono i desideri che ci muovono. Cioè ci è posta davanti come una come uno specchio, come una la possibilità di guardare noi dentro quel testo, noi e la nostra vita. Ok, allora veniamo alla questione perché si fa tardi. Il testo di cui ci occupiamo sono i primi 13 versetti del capitolo 3, cioè la metà del capitolo, volutamente tagliato perché dopo c'è tutta la parte delle condanne e non volevo mettere in gioco anche questo tema che mi sembrava troppo. Ma prima di questo capitolo c'è il capitolo 2, che è il racconto conosciutissimo della creazione dell'uomo e della donna, della differenza originaria. Su questa faccenda, la creazione dell'uomo e della donna, ci sono biblioteche intere, potete sbizzarrirvi a leggere tutte le esegesi che volete, ma la questione che a me serve, interessa, mi fa piacere di sottolineare è questa. Se non altro, da questo racconto si dice che la forma originaria prima del peccato originale, prima tra virgolette, cioè che non dipende dal peccato, ma che è originaria, è la forma di una differenza seduttoria e attrattiva, cioè in un mondo teoricamente non segnato dal peccato originale, la diversità uomo e donna sarebbe la forma di tutte le diversità, il diverso mi attrae, mi seduce, mi appassiona, mi coinvolge. E questa è la forma originaria, l'unica differenza di cui Genesi parla prima del peccato è questa, uomo-donna, cioè una differenza erotica, con tutto ciò che questo termine comporta, proprio una differenza appassionale e appassionata, una differenza seduttoria, una differenza che non mi lascia uscire fuori, che mi tira dentro, no? Tutte le altre differenze vengono dopo, no? Secondo la tradizione di lettura della scrittura, per esempio, voi sapete che la differenza di razze, noi diremmo, cioè di colore della pelle e così via, viene dai tre figli di Noè in poi, no? Di cui uno gli è uscito nero ed era il capostipite di tutti i neri, no? E così via. Cioè tutte le altre differenze vengono come la storia, no? Ma questa invece sta prima, sta nel capitolo 2 e il peccato viene solo al capitolo 3, il racconto del peccato, no? E vabbè, qui si potrebbe a lungo ragionare, lo lascio, come dire, la vostra riflessione divertente, questo fare casa. E l'ultimo versetto del capitolo 2 dice così: ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. Questa è la conclusione della descrizione di una differenza seduttoria, no? Anche qui mi fermo un attimo su questo aspetto perché mi pare molto centrale e poi tornerà nel nostro testo. La nudità e l'abito, la nudità che richiede un pudore, sono una delle strutture più importanti di tutte le culture umane, compresa la nostra, cioè compresa quelle culture che sfidano il pudore, che come provocazione si spogliano. Ma perché una provocazione? Perché è una questione delicata, no? Se no sarebbe indifferente, non si giocherebbe lì la sfida, no? Noi abbiamo una esibizione dei corpi che è l'uguale contrario del vittoriano coprirsi totalmente, ma sempre stiamo parlando di un rapporto tra nudità e abito che è un luogo delicato, un luogo che può essere, come dire, seguito nella linea del coprirsi totalmente oppure provocatoriamente spogliarsi totalmente, ma perché si va lì a cercare un punto che è una grande questione, no? E il racconto finale, cioè il versetto finale della creazione di questa differenza erotica è questi due che sono nudi e non ne provano vergogna. Dico solo due titoli e li lascio alla vostra riflessione. Perché ci vestiamo? E che differenza c'è tra coprirsi e vestirsi? Io credo che in una società come la nostra, una cultura come la nostra, dovremmo di nuovo cominciare a pensare a queste cose, che ognuno organizza in modi più o meno spicci, a seconda del proprio tasso dell'essere un fashion victim o no, cioè sottoposto alle leggi della moda o no. In genere negli ambienti credenti siamo tutti un po' straccioni, perché non fa troppo per bene essere troppo succubi alla moda, no? Ma anche lì è sempre il gioco dell'uguale del contrario, no? Perché troppo straccioni poi è il modo provocatorio di essere totalmente dentro a una logica della moda, no? E poi c'entrano i soldi, c'entrano tante cose. Vi propongo, come dire, una linea di riflessione che a me sembra molto interessante, che ho trovato lavorando su queste questioni, che è provocatoriamente dice così: l'abito è la nostra interiorità. E uno dice: come? L'abito sta fuori, l'interiorità sta dentro, c'è qualcosa che non funziona, no? Se l'interiorità è il luogo dove noi possiamo incontrare gli altri e l'altro, la realtà, se il luogo dove gli altri mi toccano e io tocco loro, l'interiorità non sta dentro, l'interiorità sta fuori. Gli altri ci riconoscono per come noi ci mascheriamo, dai nostri abiti per esempio, e ci incontrano nei nostri abiti. E noi incontriamo gli altri, li teniamo a distanza o li invitiamo col nostro modo di vestire, che lo sappiamo o no. Mi sembra interessante, alla fine di questo racconto di creazione non c'è bisogno di abito, gli altri si incontrano sulla pelle e non c'è vergogna in questo, come se non i disturbi di trasmissione nella comunicazione tra gli esseri umani, causati dai troppi strati che mettiamo tra la nostra interiorità e l'altro, non ci fossero. Questo è un tema grosso che tornerà, perché la paura abita nella nostra interiorità in questo senso, cioè abita negli strati che noi mettiamo tra me e gli altri, tra me e l'esterno, tra me e la realtà. Ok, allora, il testo dice così: il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna, leggo sul testo scritto più grande, egli disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non ne dovete mangiare, non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei e anche egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Rispose: ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese: chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo: la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato. Questa è la metà di più o meno del capitolo 3 ed è il testo che ci interessa. È costruito intorno a una paura. Ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo. Ma proseguiamo un versetto dopo l'altro. Innanzitutto c'è questa frase iniziale: il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. C'è un'interruzione, c'è tutto il racconto, l'uomo, la donna, si conclude con quel versetto che ho letto prima: erano nudi e non ne provavano vergogna, punto, a capo. Il serpente era la bestia più astuta, e dice: vabbè, mo che c'entra il serpente? Cioè, da dove arriva? Chi è? Cosa fa? No? È una interruzione perché il testo sta passando dallo specchio del desiderio di cui abbiamo parlato, da questo racconto che ci serve da misura a come vanno le cose, sta cambiando registro, sta descrivendo la realtà, passa dal desiderio alla storia, passa dallo specchio alla verità su di noi, e quindi interrompe il tono, il ritmo, no? Spezza la faccenda. E c'è questo personaggio su cui, come sapete, si è detto di tutto di più, uno dei personaggi della Bibbia più maltrattati, più, come dire, tutte le cattive abitudini gli sono state attribuite. Il serpente era la più astuta di tutte le bestie. E pensate un po' che nell'Evangelo c'è un versetto che dice che dobbiamo essere semplici come colombe e astuti come serpenti. Tanto per spezzare un po' questo tono molto moralistico, cioè essere astuti non è un male. La questione del serpente non è che è astuto. Gesù dice siate semplici come colombe e astuti come serpenti, quindi vuol dire che si può esserlo astuti. Ma il problema è cosa ci fai con l'astuzia, come la usi, no? Cioè che cosa dove cerchi di arrivare con la tua astuzia? E il serpente, che era il più astuto, che cosa ci guadagna da questo seminar zizzagna? È la malvagità pura, no? Fa caos per separare, ma che astuzia è un'astuzia che non gli fa manco guadagnare niente? Di che astuzia si sta parlando qui? Faccio una, come dire, una traduzione molto libera, che qualsiasi esegeta mi contesterebbe, ma che mi sembra efficace per capire di cosa stiamo parlando, no? L'astuzia di cui si sta parlando qui è proprio quella che troviamo nel versetto dell'Evangelo, no? L'astuzia è quell'astuzia che, quando è senza la semplicità delle colombe, è l'astuzia delle cose del mondo, no? L'astuzia di come vanno le cose, che hanno un loro modo di sistemarsi, che hanno delle loro logiche, dei loro meccanismi, quelli della coazione a ripetere, che di per sé, come dicono tutti i proverbi, l'acqua scivola verso il basso, cioè alcune cose hanno una loro forza astuta, tendono a funzionare in un certo modo. E io credo che qui c'è una delle origini più profonde del nostro silenzio e delle nostre paure. Non ci rassegniamo mai che la realtà è più potente di noi. Ci abbiamo sempre la questione che il problema è che io mi devo impegnare, che non ero abbastanza preparato, che non mi sono impegnato abbastanza, che in fondo se mi impegno organizzo tutto, controllo tutto, governo tutto. Non è vero, il mondo, il tempo, la storia, le cose hanno una loro astuzia, hanno una loro potenza, e io ho una possibilità di aggiungere la semplicità delle colombe all'astuzia delle cose, ma non sono mai totalmente in grado di controllarla tutta da solo. Per questo siamo un popolo, perché abbiamo bisogno degli altri per mettere tutta la semplicità necessaria insieme alle astuzie del mondo perché le cose cambino verso. E la tipica frase dell'astuzia del mondo: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Questa è la tipica frase dell'astuzia. I verbi del dovere, verbi servili, no? Si deve, non si deve, che uccidono chiunque, perché si deve, non si deve sono verbi impersonali che implicano un vincolo senza dire come attuarlo. E noi facciamo un uso smodato di questi verbi, eh? Si deve fare questo, non si deve fare quello, si deve dire così, non si deve dire così, no? Anche da cristiani, a volte in nome del nostro essere cristiani usiamo continuamente questi verbi, no? Allora, di fronte a una persona che ha sbagliato, se tu gli dici non dovevi fare così, qual è l'ottimo risultato? Che a quello gli stai un po' più antipatico, perché già ha sbagliato, già gli secca che ha sbagliato, tu glielo fai pure notare, glielo dici anche che non doveva fare così, così l'ottimo risultato è che gli stai un po' più antipatico. Lui rimane col fatto che comunque ha fatto così, tu non capisci perché lui ha fatto così, gli hai solo detto che doveva fare in un altro modo, cosa che nell'80% dei casi sapeva già. È vero che Dio vi ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Qui c'è un'altra delle strutture tipiche dell'astuzia con cui il mondo fa nascere la nostra paura, con cui noi da soli facciamo nascere la nostra paura. Il serpente non prende una posizione, non dice una cosa, dice, fa una domanda, dice, è vero che Dio ha detto, mette in cattiva luce Dio? Guardate, questa è un'operazione archetipica, cioè si rifà continuamente. Quando qualcuno, invece di dirti io la penso così, io non la penso così, io sono d'accordo, io non sono d'accordo, questa cosa mi piace, questa cosa non mi piace, ma quando noi anche cominciamo a dire è vero che quell'altro ha detto, c'è già qualcosa che non funziona. Uno dei trucchi per non avere paura è rimanere piantati sui propri piedi e non fare questi giochi di sponda da biliardo, no? La triangolazione su altri è sempre un gioco che confonde le carte. È vero che Dio ha detto, e bisognerebbe rispondergli al serpente, vai a chiederlo a Dio. Ma il serpente forse a Dio aveva chiesto, ma sei proprio sicuro che la donna e l'uomo ti obbediranno sempre? Come ci racconta il libro di Giobbe, del demonio che tenta Dio dicendogli, ma il tuo servo Giobbe è così fedele, facile essere fedele quando gli hai dato tutte le benedizioni, prova a maltrattarlo, vedrai che non sarà più fedele. È sempre un gioco di sponda, perché la paura nasce dalla rinfrazione, dal non guardare le cose di fronte ma dal guardarle riflesse in 100 altre facce. Rispose la donna al serpente, dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non ne dovete mangiare, non lo dovete toccare, altrimenti morirete. La donna è ancora innocente e dunque fa un'operazione giusta. Primo, dice la verità. Secondo, mette davanti le cose buone, dice possiamo mangiare tutto, che problema c'è? Cioè, abbiamo un intero giardino, no? Mette davanti quello che si può fare. E poi dice sì, è vero, dell'albero, altrimenti morirete. Qua bisognerebbe ragionare un po', perché c'è già una paura di morire quando non c'è ancora la morte che entrerà nel mondo a causa del peccato originale, secondo il racconto biblico, no? Ma il serpente disse alla donna, non morirete affatto, anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Qui c'è la radice di tutte le menzogne possibili, la matrice di cui tutte le menzogne sono coazione a ripetere, copia. Primo, diventereste come Dio, cioè si azzererebbe la differenza. Noi crediamo in un Dio che è uno e trino, cioè di un Dio in cui la differenza è interna stessa all'idea di Dio, è uno e tre, c'ha già dentro di sé il, virgolette, diverso da sé, e per questo Dio ha creato l'uomo diverso da sé, come forma di perfezione. Il grande tentatore dice, no, non è una forma di perfezione, è che voi siete un po' meno, siete diversi perché siete meno. Allora, se mangiate il frutto, diventerete come? I due che stavano nudi, diversi, senza vergogna, cominciano a entrare nella logica che la diversità è qualcosa che mi sminuisce e che dunque sarebbe bello essere come. Conoscendo il bene e il male della seconda faccia della menzogna, cioè bastando a voi stessi, avendo ognuno dentro di sé la radice di ogni giudizio, di ogni conoscenza, di ogni sapienza, non avendo più bisogno degli altri, essendo ognuno l'inizio e la fine di ogni propria storia. Queste sono le due grandi questioni in cui sta il peccato originale: l'azzeramento della differenza e l'autosufficienza, cioè il desiderio di dire io comincio, io finisco, io giudico, tutto sta dentro di me. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per la saggezza. Prese del suo frutto, ne mangiò, ne diede anche al marito che era con lei, e anche gli ne mangiò. Allora si aprirono i loro occhi e si accorsero di essere nudi. Eccolo qua che torna. È proprio la perdita dell'innocenza. Non è che viene giù un fulmine dal cielo come nei racconti mitologici greci che li incenerisce perché hanno violato la legge, che sarebbe il modo in cui noi avremmo scritto questo racconto. Fetentoni, c'era una norma, l'hanno violata. No, gli succede una cosa a loro, si aprono i loro occhi e si rendono conto di essere nudi. Cioè cominciano ad avere bisogno di proteggersi dall'altro. La somma di queste caratteristiche è la radice di ogni paura. Cominciare con il dovere, si deve, non si deve. Proseguire mettendo davanti quello che non c'è rispetto a quello che c'è. Credere, prendere sul serio la grande menzogna per cui la differenza è un insulto e per cui tutto comincia e finisce in me stesso e io non ho bisogno degli altri. Fa rendere conto della nudità e il movimento successivo è nascondersi. Tra di loro intrecciano delle foglie per coprirsi e di fronte a Dio udirono i passi di Dio e si nascondono. E nascondersi è la prima forma della paura. La paura nasce sempre dal nascondere a se stessi, ai propri occhi innanzitutto, poi agli altri, a Dio, sé. E a questo punto c'è questa frasettina, questo versetto, il versetto 9, che è di una bellezza incredibile e dice così: ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Il movimento contrario al nascondersi è chiamar fuori. Dio fa il gesto opposto, Dio non ha paura. E dunque tira fuori, fa venir fuori, chiama. Non solo, ma Dio che è il creatore, eccetera, eccetera, continua, ricucisce il rapporto con l'uomo in un dialogo, cioè chiamando fuori la verità dall'uomo, chiedendogli di non mentire, facendo in modo che siano le parole dell'uomo che medichino la sua paura. E quindi dialoga. E la risposta è: ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Questa è la grande paura originaria: ho avuto paura perché sono nudo, perché niente mi difende, perché non sono preparato, perché tra me e la realtà, tra me e gli altri, tra me ciò che accade, può accadere, tra il bene e il male che mi può accadere non c'è nessuna corazza. perché sono esposto, perché sono totalmente fuori. La paura nasce sempre da questo sentimento, dal sentimento di nudità, di esposizione, di essere in balia di ciò che accade, e dell'anticipare di ciò che accade il negativo e non il positivo, cioè di ciò che non c'è ancora e che, dato che potrebbe essere, mi farà male. Questo è il grande meccanismo della paura, no? E Dio dice: chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Come se fosse un problema di consapevolezza, no? Come se se non lo sapevo non avevo paura. E un po' è così, è esattamente così. Per non avere paura bisogna distrarsi, bisogna pensare un'altra cosa, no? Occupare la propria mente con un'altra questione. Più mi concentro su una cosa, più mi sale l'ansia e mi preoccupo. Più ne faccio un'altra e poi arrivo quando quella cosa che attendo diventa realtà e non ho fatto tempo a montarmi di ansia e mi sono un po' distratto. Allora questo è un altro livello su cui bisognerà un po' ragionare in questo percorso. La paura è qualcosa che riguarda la consapevolezza. Le cose serie della vita, come l'amore, l'essere figli di Dio, il salvarsi, non riguardano direttamente la consapevolezza. Siamo amati anche quando non lo sappiamo, e in genere ci lasciamo amare meglio quando non lo sappiamo, con la fiducia dei bambini che non sono consapevoli dell'amore che ricevono, dunque possono gustarsene ogni secondo quello che ricevono in quel secondo lì come il massimo, senza preoccuparsi. La paura, come molte altre cose un po' più negative o rischiose, riguardano invece molto la nostra consapevolezza. E immediatamente alla domanda: chi ti ha fatto sapere che eri nudo, hai forse mangiato dell'albero, inizia il meccanismo che si ripeterà Caino e Abele, fino alla fine dei tempi, meglio, fino alla croce di Gesù. E cioè il meccanismo è lo squilibrio tra me e tutto ciò che non sono io. E dunque l'uomo dice la donna dice il serpente, no? Comincia il meccanismo, da lì in poi rotola, no? Come ci si difende dalla paura, che è un disturbo della relazione tra me e tutto ciò che io non sono? Scaricando su ciò che io non sono tutto quello che posso. Penso che come inizio può bastare, con una piccolissima aggiunta. Al versetto 21, dopo tutta la condanna, si concluderà questo racconto, in mezzo c'è tutto il pezzo della porrò in amicizia tra te e la donna, eccetera, quello che conosciamo, e poi al versetto 21 si dice: il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì. Di fronte alla insensatezza dell'avere paura di essere nudi, Dio prima dice: ma che cavolo state combinando? Ma poi ha compassione della paura dell'uomo e, secondo il racconto biblico, lui stesso, che si vede proprio l'immagine di Dio così che cuce, fa tuniche di pelli e li veste e li manda in giro per il mondo vestiti, non più nudi, perché ha pietà della loro paura, sa che non ce la faranno più a sopportare il mondo senza un minimo di difesa, senza almeno un abitino, e dunque gli fa questo abitino, il che secondo me dice bene come dire, questa descrizione della realtà ha come ultima parola, già qui, molto prima di Gesù Cristo, della sua morte, della salvezza, eccetera, ha già qui uno sguardo di compassione che ha, come dire, un gran peso, no? Capire un po' come funziona la nostra paura è importante, ma ricordare che l'ultimo sguardo è uno sguardo di compassione anche sulla nostra stessa paura forse è più importante.